Gli incontri di Rete 1.
Buongiorno, rieccoci nel nostro spazio di incontri. Michela Daghini con voi, oggi con due ospiti, due grandi figure della letteratura e della musica unite da una bella collaborazione, un dialogo artistico tra parola e suono. Insieme hanno scritto una seconda opera musicale per bambini e ragazzi dopo Acqua Profonda, progetto che aveva segnato il loro primo incontro nel teatro d'opera e che li aveva visti confrontarsi con un tema di rilevanza civile come l'inquinamento delle acque. Ce ne eravamo occupati in un'altra puntata. Sono lo scrittore Giancarlo De Cataldo, ex magistrato e uno degli autori più raffinati e apprezzati della narrativa crime italiana, che parallelamente al lavoro per il pubblico adulto ha scelto di rivolgersi anche ai più giovani assieme a Giovanni Sollima, una delle figure più originali e riconoscibili della scena musicale contemporanea, coinvolgendo i bambini dai 6 ai 14 anni. E con questa nuova opera contemporanea si concentrano sul tema della fragilità degli ecosistemi polari, portando il proprio sguardo, la propria scrittura nel teatro musicale per sensibilizzare le nuove generazioni sulle tematiche urgenti dell'ecologia. Così arriva Piccolo Orso e la montagna di ghiaccio, che nasce all'interno di Opera Education, questo progetto che da anni lavora per avvicinare bambini, ragazzi, famiglie e scuole al teatro d'opera, una produzione che unisce arte e contributi scientifici per creare consapevolezza e speranza per le generazioni del futuro. Una commissione Fondazione Teatro La Fenice e Aslico in coproduzione europea con Opéra Grand Avignon e Festival de Granada. Per dare voce a questa fiaba che ci riguarda, incontriamo chi l'ha scritta e messa in musica, iniziando da Giancarlo De Cataldo. Benvenuto e grazie di essere con noi.
Grazie a voi.
Benvenuto per parlarci di questo ritorno all'opera per i giovanissimi. Ha debuttato a Venezia nel gennaio scorso, ora in tour arriva anche dalle nostre parti, a Milano e a Como. Come sta andando? È soddisfatto? È contento?
Bah, io sono contentissimo, anche se devo dire che il librettista nell'opera consegna, poi insomma tocca al musicista, tocca al regista. Il librettista è un po' una figura di servizio, nel senso che parole e musica vivono sulla scena, e quindi è, come diceva Wagner, l'opera lirica è un'opera totale, uno spettacolo totale. Sono molto contento soprattutto perché va ai bambini e ai ragazzi e quindi li avvicina al linguaggio musicale che noi siamo abituati a considerare complicato, astruso, elitario, difficile, ma che invece è assorbito a dosi omeopatiche sin dalla prima infanzia, poi può diventare un linguaggio per la vita.
E Piccolo Orso, la montagna di ghiaccio, è una fiaba, quindi la fiaba come forma alta, una favola ecologica che parla di due orsetti. Il fiabesco è anche un luogo di concentrazione simbolica, il mondo irrazionale. Cosa le consente la fiaba che altri generi non permettono?
Beh, una grandissima libertà espressiva, naturalmente, perché nella fiaba si vola, si supera lo spazio in un battito di ciglia, si annulla la gravità, se vogliamo metterla così, si riuniscono i continenti, si valicano le montagne, si sfiora la mitologia, anzi la si investe la mitologia. E la fiaba è l'archetipo di ogni racconto, e nella fiaba, nelle fiabe, da quelle armene a quelle georgiane, a quelle indiane, ai nativi americani, all'estremo oriente, insomma in tutto il mondo, si ripetono e si rinnovano questi archetipi narrativi che ci aiutano poi sostanzialmente, sai, come diceva il grande mitologo e studioso di miti americano Joseph Campbell, i miti servono a vivere meglio. E le fiabe altro non sono che una rielaborazione continua di quei miti essenziali che hanno costruito la cultura dei nostri tempi, come quella di 2000-5000 anni fa.
in cui continuiamo a riconoscerci e che ci piace moltissimo ascoltare nelle varie reinterpretazioni e riletture poi.
Parlano a qualcosa di profondo nel cuore, nella mente tenera dei bambini e li accompagnano se, diciamo, uno li sa raccontare, gli dà poi, gli fornisce gli strumenti perché loro poi possano elaborare i miti da sé, li accompagna per tutta la vita.
E lei ha anche sottolineato spesso come l'infanzia non sia una stagione ingenua, ma un'età molto seria.
Beh, questa mitologia, visto che stiamo parlando di miti, per cui il bambino è diciamo, innocente, puro e privo di pulsioni, poi di quelle pulsioni di possessività, per esempio, che noi impareremo a definire, a cui daremo un nome da grandi, si è dimostrato in realtà non è vero, nel senso che poi i bambini sono al centro del loro universo, vogliono essere al centro del loro universo e talora pretendono che questo mondo che vanno a esplorare si pieghi alla loro volontà. È il tempo del pensiero magico. Il tempo del pensiero magico è anche una pianura estremamente fertile sulla quale seminare pace, rispetto degli altri, rispetto dell'ambiente, rispetto del pianeta, rispetto degli animali, insomma quei semi di conoscenza che potranno poi essere utili dopo.
Perché così è, infatti i risultati forse li vedremo fra diversi anni, c'è un tempo sospeso, ma sappiamo che qualcosa accadrà. Ci racconta la storia dei due orsetti, ma prima ancora la sua emozione quando ha assistito alla prima.
Ah, io sono veramente, mi commuovo veramente quando è la seconda prima di opera per bambini e ragazzi, la precedente era Acqua Profonda, sempre con la musica di Giovanni Solli. Ma beh, intanto la prima cosa che ti colpisce è la religiosa dedizione con cui queste insegnanti e questi insegnanti hanno lavorato sui bambini. Quei bambini sanno a cosa vanno incontro, partecipano, interagiscono, cantano, hanno una funzione estremamente attiva nell'opera che è a loro dedicata. E quindi sono lì che a volte si dice ma i bambini non capiscono, i ragazzi faranno confusione, rumore, eccetera. Invece no, adeguatamente preparati, se la gustano perché si sentono anche protagonisti. Quanto alla storia degli orsetti, beh, noi abbiamo lavorato con un team di scienziati. E se le faccio vedere le chat in cui arrivavano continuamente notizie, informazioni, aggiornamenti, dritte per non sbagliare clamorosamente, perché anche nel mondo fiabesco e nel pensiero magico che sorregge quest'opera bisognava stare attenti a non dire delle stupidaggini, per cui ti puoi concedere la licenza di spostare di continente gli orsi e i pinguini, come accade in quest'opera, perché quella è una fantasia, però se stai spiegando che la montagna soffre del riscaldamento, soffre delle emissioni, che la montagna ha dentro una memoria, custodisce la memoria di millenni e che uno scioglimento dei ghiacci e una rovina della temperatura potrebbe portare a emergere non solo i tesori ma anche i pericoli custoditi della montagna, ma quando fai questo devi essere attento e quindi gli scienziati sono stati assolutamente fondamentali. I due orsetti hanno caldo perché il loro mondo si è surriscaldato. E mentre stanno pescando, una tempesta li divide, piccola orsa scompare e l'orsetto si mette a cercarla e per trovarla accetta l'aiuto di un personaggio particolare, il signor Mangianeve, che è in realtà un avido speculatore e vuole trovare, grazie agli orsetti, questa montagna incantata perché la vuole sfruttare, ci vuole costruire un grande parco artificiale, non interessa niente della neve, dei ghiacciai, della natura, degli animali. E quindi, seguito dal suo robottino e accompagnato inconsapevolmente da Piccolo Orso, si mette sulle tracce di Piccola Orsa e fa credere a Piccolo Orso che è stata rapita dalla perfida regina della neve. In realtà la regina della neve è una maga buona, è la custode della montagna insieme al suo assistente che è un tricheco e sta cercando di risvegliare dalla ferita che ha subito dallo spavento Piccola Orsa, perché insieme i due orsi conoscono il segreto di una canzone che placa la montagna. Mi sono ispirato a un'antica leggenda orientale che dice che l'oceano è un grande mostro e se volesse potrebbe sommergere la terra. Per questo occorre che i poeti e i narratori lo tengano buono raccontandogli continuamente delle storie. E così è, il canto degli orsi placa la montagna. C'è una variabile in tutta questa storia che è uno di noi, un personaggio che si chiama Quanto sono figo, uno che si fa il selfie a tutti i costi, un turista anche carino, se volete, ignorante, profondamente ignorante, uno che non sa come funzionano le cose. E quindi per lui la montagna è uguale a un orso, è uguale alla luna, basta che raccolga questo documento fotografico, che si immortali, che sia presente. È un emblema del narcisismo dei nostri tempi. Però Quanto sono figo è uno che poi alla fine capisce la lezione, collaborerà con gli orsetti e con la regina della neve per neutralizzare il perfido signore della neve, come si autodefinisce, il perfido Mangianeve, che alla fine verrà punito, come sempre avviene nelle fiabe, e l'ordine sarà ripristinato con grande gioia e tripudio dei bambini.
Ma noi staremmo qui tutta la vita a sentire le fiabe raccontate da De Cataldo, una meraviglia, una meraviglia. La montagna è la natura, quindi la gioia della nostra vita, i polmoni della terra, l'aria che respiriamo e la minaccia dell'uomo, il pericolo, quindi l'ombra e la luce. Come ha lavorato su queste due dimensioni? Le fiabe del resto non proteggono dall'inquietudine, ma la attraversano e ai bambini piace anche questo aspetto.
I bambini devono provare paura, come insegnano tutti i grandi studiosi di miti, da Aristotele a Bettelheim. La paura è un grande strumento di governo, di controllo, ma anche un aiutante prezioso che ti prende per mano e ti dice che le paure è inutile ignorarle, le paure le devi conoscere, affrontare e vincere. Per questo nelle fiabe l'eroe va incontro a tante difficoltà e non ci sarebbe fiaba se non ci fosse la vittoria alla fine, dopo il percorso di queste difficoltà, magari con l'aiuto di aiutanti che possono essere degli animaletti incontrati per caso, pensate a Cenerentola alle rondinelle che l'aiutano a selezionare i ceci che invece la cattiva matrigna gli ha imposto come obbligo e via dicendo. Qui nell'opera lirica la grandissima protagonista è la musica. E Giovanni Solima è un musicista incredibile che sa giostrare con tutti i registri, da quello più tradizionale del canto fino alla ritmica. Lui si è ispirato anche a certe sonorità sciamaniche che vengono proprio dall'estremo nord, un certo modo di ripetere la sillaba nel canto che piano piano raggiunge un effetto quasi ipnotico, diciamo, quasi come se fosse un sottofondo continuo, e poi nei momenti di esplosione acuta, proprio rock, ecco, se vogliamo definirla così. E il tutto è arricchito e dalla scena e dalla regia di Lorenzo Ponte e dalle scene, per cui questa montagna è una montagna cangiante, è come se manifestasse il suo umore nero o luminoso a seconda delle violenze o delle attenzioni che noi umani le dedichiamo. E anche questo discorso del cambiamento cromatico è un discorso che insomma, abbiamo studiato e abbiamo affrontato anche con gli scienziati. Cioè, la montagna si scurisce quando soffre e torna a risplendere quando è in salute. E di tutto questo noi grandi, mettiamola così, grandi nel senso di adulti, abbiamo il dovere di tenere conto.
Ho visto le immagini dei bambini che partecipano allo spettacolo nel ruolo dei pinguini, peraltro guidati e preparati, come diceva bene lei, dai maestri, dai docenti che li preparano proprio anche sotto l'aspetto musicale a cantare e a recitare assieme agli attori e questi bambini sono proprio incantati.
Io credo che non esista uno strumento di comunicazione, un vettore di conoscenze e di cultura più forte della musica. E mi sono sempre stupito quando io sono figlio di insegnanti di formazione classica, quindi provenienti dalla scuola gentiliana, dunque abituati a considerare la musica come un'attività marginale, minore, il che è un delitto nel paese di Verdi, Donizetti, Muti e Pavarotti, perché la nostra immensa tradizione musicale meriterebbe di essere valorizzata con degli studi per tutti. Poi, se vuoi fare, vuoi frequentare il conservatorio, imparare uno strumento, insomma, lo scegli tu, scegli un indirizzo secondario, ma io credo che la stessa attenzione che è dedicata alla storia, alla matematica, alla lingua italiana, dovrebbe essere dedicata alla musica italiana, che noi siamo in fondo il paese che ha inventato la codificazione della musica, che ha inventato il melodramma, siamo il paese della grande canzone napoletana da poco proclamata patrimonio dell'UNESCO, e basta vedere la reazione entusiastica che hanno i bambini quando hanno la possibilità di entrare in contatto con il mondo della musica.
È davvero magia. E come si è svolto il processo creativo con Giovanni Solli? Ma il dialogo parte da una visione comune che poi si divide in due strade che si ritrovano. Come funziona De Cataldo?
Beh, noi abbiamo cominciato con Acqua Profonda, non ci conoscevamo, ci siamo bevuti una bottiglia di Chianti. Sono venuti fuori i primi versi della prima opera e c'è stata un'intesa perfetta che si è replicata in modo direi assolutamente naturale
Senza il
verso la
Chianti.
seconda opera. Senza, non c'era più bisogno di Chianti, quello abbiamo bevuto dopo a Como, quando in Aslico abbiamo visto la prova generale, poi la prima rappresentazione, primissima rappresentazione. No, il discorso con Giovanni Solli, ma è che io sono assolutamente consapevole di trovarmi di fronte a un maestro. E che è cosa diversa dal virtuoso, no? Perché il virtuoso ricama su materiali già esistenti, il maestro li crea i materiali, oltre ad essere un virtuoso. E quindi già ci fidavamo l'uno dell'altro per questa seconda opera. Lui ha aggiunto queste, appunto, dicevo, sonorità sciamaniche, soprattutto nel canto, nel vocale, e queste variazioni di temi musicali con una grandissima attenzione al ritmo, che poi, insomma, la forza. La grande forza di Giovanni Solli, ma che credo che gli venga quasi istintiva, cioè di capire i momenti di cambiamento. È la musica che conduce la narrazione, che governa la narrazione, al di là e oltre le parole. E dopodiché, se Giovanni ha bisogno di cambiare qualcosa nel libretto, gli riconosco totale e assoluta carta bianca. Assoluta. E anche perché lui è, diciamo, io sono in questa opera, il mio secondo libretto, il prossimo, che sarà Romanzo Criminale, sarà il terzo libretto. Sono entrato da poco, in modo anche abbastanza sommesso, in questo mondo della musica, dal quale ho tantissimo da imparare, ma che evidentemente ho preso bene, nel senso che se poi mi hanno chiesto di rifarlo il libretto vuol dire che erano tutti contenti. Quindi direi la partnership con Giovanni Solli, ma assolutamente totale, diciamo, c'è una sintonia assolutamente totale. Voglio dire che io non conoscevo personalmente Giovanni Solli, ma ho un episodio del mio passato che ci tengo a ricordare, l'ho anche raccontato a lui. Era una trentina d'anni fa, quando esistevano ancora i negozi dei dischi, io ero entrato in un negozio di dischi a Roma, molto grande, per comprare un vinile rock di un artista, insomma, che seguivo in quel periodo. Entrando, sentii una meravigliosa musica per violoncello che mi catturò, mi rimasi talmente folgorato che andai dal commesso e dissi: "Ma che sto ascoltando?" E lui mi disse: "Stai ascoltando Works di Giovanni Solli", ma... E io non comprai il disco dell'artista che seguivo in quel momento, ma Works, ed è ancora uno dei dischi che ho qui nella mia collezione, che ascolto sempre molto volentieri. Per cui quando un giorno Carlo Fortes da Roma e Barbara Minghetti da Como mi proposero di scrivere un libretto per Giovanni Solli, ma figuratevi la mia felicità.
Che segno premonitore è stato, un incontro a distanza già molti anni prima, quindi della vostra amicizia.
È una sincronicità, diciamo.
Nei suoi romanzi torna spesso il tema della responsabilità individuale, anche quando scrive per ragazzi, tornano temi come la responsabilità, il rapporto tra individuo e comunità, i fondamentali. Giancarlo De Cataldo.
Sì, beh, questo è un'eredità direi che una doppia eredità, da un lato professionale, no? Io ho fatto il magistrato per circa 40 anni, quindi di responsabilità ne ho masticata parecchia. L'altro è un discorso, se vogliamo, anche personale, cioè dipende anche da come tu sei fatto. Io, per esempio, sono una di quelle persone, ero uno di quei ragazzi che non poteva mettersi a giocare se non aveva finito i compiti del fine settimana. Cioè dominato anche da forme di controllo, se volete anche di rigidità, cioè finire il lavoro oggi e mai rimandarlo a domani, provare poi la soddisfazione grandissima di vedere l'oggetto realizzato del tuo impegno, quindi vedere un'opera. E sì, ti dà il brivido perché i bambini si divertono, però ti dà anche una scossa di orgoglio perché dici l'hai fatta tu. E adesso stai vedendo il tuo risultato e credo che questo valga o sia valso per me anche in negativo, cioè sto affrontando le conseguenze di un errore che ho commesso, per esempio,
In che senso?
no? No, no, sto affrontando nel senso che lo dico in linea generale, che come ti godi il successo dovuto a un'opera che hai realizzato, a un lavoro che hai condotto, a una buona impresa che hai portato a termine, ma così devi essere pronto anche ad affrontare le conseguenze degli errori. Nella vita tutti ne abbiamo commessi e cercare magari, come diceva Samuel Beckett, di fallire meglio la prossima volta. Non è il caso, naturalmente, del piccolo orso.
È un rigore, potremmo dire, Giancarlo De Cataldo.
Sì, devo dire in questo rigore ha un po' di rigidità, questa me la riconosco, ma prima ancora che me la dicano, diciamo. Ma è, per esempio, non è perfezionismo, nel senso che io non sono ossessionato dal limare in continuazione sempre, perché lì si corre il rischio poi di peggiorare. A volte le intuizioni iniziali ti portano avanti bene, però ecco, se ho un lavoro da finire, anche un lavoro creativo, anche persino finire i versi che mi ha chiesto il musicista. Finché non l'ho fatto, non sono, cioè sono inquieto.
Ma è più un voler concludere per sentirsi più tranquilli o è più un senso del dovere, è molto esigente con se stesso?
È un senso del dovere verso gli altri, una responsabilità che assumi quando sei in un lavoro collettivo, per esempio. In questo momento sto scrivendo un romanzo per il quale non ho chiesto nessun contatto o contratto preventivo con il mio editore, cioè sto scrivendo un romanzo a ruota libera e non so neanche io come andrà a finire. E allora mi sento molto libero di affrontare la pagina nella massima libertà. Se avessi un contratto e la consegna di un libro in una certa data, allora no, non mi sentirei così libero.
E non si sente un po' in colpa ad avere tutti questi talenti concentrati in una persona sola quando c'è chi non ne ha?
Beh, sono italiano, questo è il paese dove in qualunque frazione, borgo, minima cittadina ha come niente una pala di Piero della Francesca o un crocifisso del 200 o una colonna dorica che in molte altre nazioni del mondo costituirebbero l'attrazione turistica centrale. E da noi invece c'è tanta di quella bellezza che devi andartela a cercare proprio, specialmente quella fuori dai grandi circuiti turistici. E quindi sono figlio di questa terra e semmai più che provare un minimo di imbarazzo, no, semmai qui c'è orgoglio vero.
Perdendomi nei suoi racconti, ci stava dicendo che il romanzo criminale diventerà un'opera, quindi.
A ottobre avremo le prime, chiedo scusa, a settembre avremo le prime, no, a ottobre, mi fa confondere, a ottobre avremo le prime rappresentazioni al Maggio Musicale Fiorentino. Manca poco. Il maestro Piovani ha già completato l'opera e adesso si è in fase di allestimento dello spettacolo.
Che emozione! E poi girerà.
Non lo so, io me lo auguro. Mi auguro che giri tanto perché l'opera è sempre una scommessa, specialmente una nuova opera, è sempre una scommessa. È una speranza, un augurio, naturalmente, che il romanzo criminale in opera possa girare.
Davvero, che bello, siamo molto curiosi. Lei sta portando in giro e presentando ancora una storia sbagliata in cui sceglie un protagonista laterale, potremmo dire, un vicecommissario che non ha il controllo degli eventi e qui il potere in fondo non è raccontato dal centro, ma dalla sua opacità, dai margini, dai depistaggi. In che modo quel contesto storico e i mali strutturali poi che ne sono emersi continuano a risuonare con il presente, Giancarlo De Cataldo?
Beh, quella era la stagione, una storia sbagliata, ambientata a metà degli anni 70. Quella era la stagione più acuta della Guerra Fredda, in cui anche l'ipotesi al centro del libro è che l'irruzione sul mercato dell'eroina, cioè di una droga devastante, sia stata in qualche misura agevolata anche da manovre criminali di organizzazioni occulte come servizi deviati, nell'intento di diciamo, spegnere le velleità rivoluzionarie di una generazione che era pronta a combattere per cambiare il mondo. Io non dico mai che l'eroina è arrivata grazie ai servizi segreti, dico però che i servizi segreti possono aver dato una mano. Questo gioco dei poteri occulti era un gioco che noi non riusciamo mai a stanare mentre si sta giocando. Riusciamo sempre dopo, con un attimo di ritardo, perché altrimenti non sarebbero segreti e non sarebbero occulti. Quindi è un po' la stagione che conosciamo meglio da questo punto di vista, nel senso che sono venute fuori tutte le deviazioni e tutte anche le carogneate che sono state fatte in nome della guerra fredda, cioè l'Italia stava da questa parte, non poteva stare da nessun'altra parte, quindi tutto faceva brodo, anche i rapporti con la mafia, anche i rapporti con organizzazioni criminali. Sappiamo lo scenario, ma naturalmente poi tanti episodi sono rimasti senza autori, senza responsabili e senza colpevoli. Ecco, da questo punto di vista, Una storia sbagliata, che è un romanzo breve, è un po' una costola di romanzo criminale ed è anche un po' una costola di un altro romanzo, Agente del Caos, nel quale io avevo affrontato questo disegno fondamentalmente della CIA, delle centrali americane, di inondare di stupefacenti le giovani generazioni tra la fine degli anni 60 e la metà degli anni 70.
Una costola è una bella immagine perché in effetti è più contratto, compresso degli altri, sono 131 pagine, quindi è un po' più breve degli altri, quasi un lungo racconto, no?
Sì, in realtà è un lungo racconto, ha sullo sfondo Jay Dark, che è un trafficante internazionale ed è il protagonista di Agente del Caos, ha un eco dell'embrionale nascente Banda della Magliana, c'è un salotto romano nel quale si incontrano un po' tutti gli estremisti, rivoluzionari, poliziotti, intellettuali, spie. Ed è gestito da questo regista Trebbi, che è un personaggio che avevo già raccontato in un romanzo che si chiamava Nelle mani giuste, e quindi insomma c'è un po' un ritorno e soprattutto un ritorno a quella Roma anni 70, che è un po' la mia, insomma, personale casa narrativa.
È vero, è vero. Concludendo, Giancarlo De Cataldo e tornando all'opera, pensa che questo messaggio, se vogliamo chiamarlo così, questa sensibilità per il rispetto dell'ambiente, degli animali, degli altri viventi con cui dovremmo trovare una buona convivenza, debba arrivare forse anche ai genitori, non solo ai più piccoli, che forse sono addirittura più sensibili, seppur meno informati.
Ah, beh, certi piccoli sono sensibilissimi anche perché sono dentro un mondo magico nel quale appunto l'animale è comunque un amico, e da questo punto di vista serve tantissimo quando un bambino ha un animale, un cane, un gatto, quello che vi pare, a rendersi conto che è vero che sono fuffi, che ti vogliamo tanto bene, sono tanto carini, ma che hanno anche dentro di sé una natura selvaggia che non va stuzzicata troppo. È bene, diciamo, impararlo da subito, no? E il compito fondamentale dei genitori è quello di accompagnare i bambini in questo viaggio. Non lo so se noi come generazione, io ormai sono nella parte dei nonni, ma insomma, se i genitori hanno ancora il tempo, la possibilità per cambiare. Però insomma, facendo un pezzo di strada insieme ai bambini, lasciandosi anche influenzare da loro, Beh, si impara tantissimo. Io prima di mettermi a studiare fiabe per mio figlio ne sapevo pochissimo, magari sapevo tanto della Big Generation, ma sapevo pochissimo dei fratelli Grimm e di Collodi, e poi mi si è aperto un mondo. Quindi hanno dato più, diciamo, ha dato più mio figlio a me di quanto ho dato io a lui.
Che bello. E le piacciono gli animali, Giancarlo De Cataldo?
Eh sì, devo dire, mi piacciono molto.
Grazie di cuore e dunque verremo a vedere, ascoltare l'opera questa e il romanzo criminale poi più avanti. Per ora grazie di cuore per il tempo che ci ha voluto dedicare e a presto.
Grazie e buon lavoro. Grazie
Ricordiamo che Piccolo Orso e la Montagna di Ghiaccio, scritto da Giancarlo De Cataldo con la musica di Giovanni Sollima, sarà in scena a Milano al Teatro Lirico il 30 aprile e a Como al Teatro Sociale il 9 di maggio, oltre a varie repliche per le scolaresche prima di queste due date. Adesso, proprio sulle note dell'album Works di Giovanni Sollima, lo incontriamo. Buongiorno maestro Giovanni Sollima, grazie di essere con noi.
Prego, un piacere. Buongiorno.
È sempre mattiniero?
Sì, il cagnone ha le sue esigenze. Sì, devi giocare. Sì, ma ho un cane di 98 kg. Vabbè, quindi sì.
Cane
È un San Bernardo, bellissima creatura. Sì.
è? Come si chiama?
Si chiama Bernie, ovviamente, da Bernardo. È anche un santo. Sì,
Sì.
sì, sì, sì.
Quanti anni ha?
Cinque.
È ancora abbastanza cucciolo, diciamo. Esigenze di
Ma
gioco.
sì, più o meno, forse corrisponderebbe a un 35enne, non so bene. Beh, insomma, hanno il... sì, gioco, sì, quello è... sì, continuo, ma è bello.
Quindi mattiniero con Berni. Dunque, Giancarlo De Cataldo ci ha parlato del vostro sodalizio, che peraltro si rinnova con quest'opera perché è la seconda in cui
Esatto.
lavorate assieme. Ci sono ritorni in fondo che non chiudono un cerchio, ma lo allargano. E ritrovandosi a dialogare ancora una volta assieme con Giancarlo De Cataldo, questa musica è la continuazione di un percorso o un nuovo inizio, Giovanni Sollima?
Ma io credo si tratti sempre di nuovi inizi su forse un tracciato, qualcosa che magari ha innescato appunto un certo modo di intendersi. Quindi sì, ma è sempre un nuovo inizio e questa è la cosa bella, aprire una finestra, insomma, aprire un dare via a una nuova esperienza creativa, però senza dover essere necessariamente troppo legati a quella passata. Almeno questo è quello che personalmente mi attrae di più.
E con De Cataldo condividete l'idea di racconto o dove vi incontrate davvero nel ritmo, nella tensione,
Ma
nell'immaginario?
dunque, ma è un po' un misto, sono diversi tipi di approccio, un po' c'è quello ovviamente, e ci diverte anche molto di andare a guardare al passato un attimino, vedere un po' la storia dell'opera, o al tempo stesso musicalmente mi è molto, come dire, d'aiuto andare a guardare altre esperienze del teatro musicale che vanno anche, in fondo toccano anche il cinema, o il musical, o l'album di canzoni, o anche il teatro di parola, e via di seguito. Quindi l'aspetto anche visivo e visionario in musica è secondo me anche molto interessante, molto forte, e ovviamente tutto questo cammina sul filo di una narrazione, e quindi di un libretto in piena regola, perché ciò che ha fatto Giancarlo è stato un libretto per come si è sempre concepita, e quindi è ovviamente per un lavoro di taglio e cucito, di sartoria fino alla fine. La cosa bella è, ecco, non lavorare isolati, ma andare ad aggiustare nei dettagli, andare a cercare, andare a vedere come far funzionare questa macchina, che in fondo è una macchina anche antica. Insomma, il teatro musicale appunto affonda le radici. Beh, già partiamo da Monteverdi, tutto il resto dell'esperienza, e noi cerchiamo di guardare un po' a tutto questo lasso di tempo che si separa e anche divertirci, anche giocare. Poi ovviamente arrivano delle idee nuove e lì non lo sai perché sei un po' anche colto di sorpresa. Cioè, guarda, ma guarda come gira questa storia, guarda che suono possiamo mettere. Quindi è anche bello, no, fare l'esperienza in modo non troppo, come dire, pianificato.
Certo,
Anche se molte
creativa.
cose vanno, sì, creativa, sì. E poi vabbè, poi ovviamente bisogna far quadrare tutto e allora hai una sorta di forma, che può essere anche una forma arcaica e puoi però anche andarla a rivedere. Insomma, è difficile dirlo perché ogni volta è diverso. Ecco, questa seconda esperienza è assai diversa dalla prima.
Giovanni Solli, ma musica e cinema, lei ha scritto anche colonne sonore, privilegiando sempre film d'autore, documentari, musica che nasce sempre in dialogo con la sceneggiatura, non a film finito, come ci stava spiegando, e mantiene una forte impronta narrativa e strumentale, anche con il violoncello, il suo strumento come voce interiore. Ha scritto anche per John Turturro, per Le 100 Domeniche di Antonio Albanese, che ci aveva parlato con entusiasmo della vostra collaborazione e amicizia. Anche le passioni, gli affetti, le relazioni contano nel processo creativo?
Sì, direi di sì. Significa anche in qualche modo capire magari i punti di vista diversi e lì trovarsi in questa. No, è lì che si crea il vero sodalizio o la vera, insomma, comunicazione. È lì che ti lasci sorprendere anche da ciò che non avevi neanche previsto o pensato, e arriva un'idea improvvisamente che ti sposta, no? Ti sposta tutto ed è, mi sembra bellissimo. Questo è insomma, l'aspetto che più mi affascina. Sì, avere delle certezze, ma non così tanto. E affrontare questo viaggio anche un po' ignoto. E questa è un'avventura, è proprio un'idea di viaggio. Per Antonio ho fatto anche la colonna sonora dell'ultimo film, Lavoreremo da grandi. Poi niente, poi, col cinema è un'esperienza che si fa una volta ogni tanto, ogni volta è diverso, dipende un po' da tanti aspetti. L'opera, idem, insomma, però in realtà non perdo mai il contatto, anche quando scrivo per il teatro, con il violoncello, con la musica pura, con la fisicità del suono e del suonare. E quindi molto spesso ciò che scrivo è generato dall'esperienza dei concerti dal vivo, cioè dal palcoscenico, da questa reazione o da questa forma di empatia col pubblico. Quindi in qualche modo suonare, tenere i concerti è una sorta di test che faccio ogni volta e capisco qual è il suono e in che modo il suono può innescare una sorta di empatia, di comunicazione vera. E questo mi interessa. Insomma, voglio dire, in tutto questo, lei non me l'ha neanche chiesto. Boh, le dico, non mi sento un compositore da scrivania, non ho neanche la scrivania, ecco, in effetti. E quindi mi sento ogni volta diverso ed è va bene.
E questa è anche l'ispirazione, che rimane quel qualcosa di magico.
Sì, sicuramente sì. Perché poi alla fine la forma, no, che è la forma di un pezzo, che è un po' una sorta di architettura, beh, ti arriva l'assistenza in qualche modo. Questo è quello che succede anche ai grandi designer, o che ne so, e quindi puoi sovvertire delle regole, poi a un certo punto ti arriva questa cosa, questa, no, come una regola aurea, e ti arriva e ti assiste, dice guarda, tacco, si sta in piedi. E allora lì ti ritrovi a relazionarti con delle forme arcaiche, ma è bellissimo. In fondo la forma canzone, vabbè, la forma canzone sì, sono quei 2, 3 minuti e mezzo, 4, che potrebbe essere anche avere la forma di un movimento di Vivaldi, o c'è qualcosa di ancestrale, di forte e di stabile. E nel momento in cui ti arriva, senti che puoi anche sovvertirla. E questa, insomma, è l'idea, ma questo accade di più e me ne accorgo di più quando testo anche i miei lavori, i miei brani, come dire, li suono in pubblico. È un vero e proprio test. E lì capisco, no, dopo che l'ho suonato, ho detto, ecco, questo funziona, questo un po' meno. Quindi quest'idea anche di improvvisare, che è una caratteristica bellissima che ha anche Giancarlo De Cataldo, perché lui è in grado di improvvisare un testo o di farlo proprio estemporaneamente, ed è un testo perfetto perché ha musicalità, ritmo e attenzione. anche i contenuti. E questo è un aspetto che mi affascina molto. E lì andiamo a toccare anche certe radici popolari, forse.
E lei ha parlato adesso più volte della musica come esperienza antica, esperienza arcaica,
Sì.
esperienza anche collettiva che si rivolge a un pubblico e viene fruita assieme. In questo caso il vostro pubblico è su diversi piani, sono coinvolte diverse fasce d'età, ma il pubblico
Sì.
principale è composto da ragazzini. I bambini che
Generazione
sono
Alfa, credo
generazione
sì.
alfa,
Siamo,
i
sì.
bambini che sono un pubblico radicale o sono coinvolti o si sottraggono, si sente più libero o più esposto davanti a loro? Com'è lavorare con un pubblico di giovanissimi, di nuovissime
Ma intanto,
generazioni?
sì, certo, no, ma io trovo che siano in molti casi molto avanti. In termini diciamo, musicali, ovviamente hanno un loro mondo che poi è anche molto simile al mio. Se confrontiamo cioè, la mia playlist con quella di un teenager, ma sono molto simili. Ascolto anch'io quella musica, mi
Ah
interessa.
sì,
Io
tipo?
ascolto, ma beh, io sono un. Ma da sempre comunque, anche se sono forme, se vogliamo, anche antiche, dal rap al trap, tutti questi generi in realtà mi interessano molto, ma tutto il resto, praticamente, beh, io mi alimento di ogni fonte sonora, ma io credo debba essere così per qualcuno che lavora con i suoni.
Come avveniva lo scambio concretamente con Giancarlo De Cataldo via WhatsApp, via email, perché vi scambiavate evidentemente suggestioni sonore, file sonori, ma anche testi scritti, perché il libretto lo ha scritto principalmente Giancarlo De Cataldo. Quindi Giovanni Solli, ma come avveniva questo processo creativo a volte anche a distanza, immagino, perché siete molto
Soprattutto a
presi.
distanza, ogni tanto io insegno a Roma, quindi ogni tanto lui abita a Roma, c'è la possibilità di vedersi, però molto spesso o ci chiamavamo o WhatsApp o email, dipende un po' dal. Sì, però era abbastanza costante. Si usavano diversi supporti e diversi modi per stare in contatto. Poi c'è una fase in cui c'è un sano silenzio da entrambe le parti e lì hai aperto il cantiere e poi ti risenti e dici: guarda, tac, qua c'è quest'idea e questa.
E lei ci stava dicendo dell'improvvisazione del lavoro con De Cataldo, l'istintualità, seguendo gli impulsi anche di De Cataldo e della regia, la musica assorbe le parole in qualche modo, Giovanni Solli,
Sì,
ma.
può essere questo, può essere anche l'opposto. Ci è capitato molto spesso con De Cataldo, mi è capitato anche con altri, in generale, anche con la danza, comunque insomma con le esperienze, diciamo, non di musica pura, di magari mandare io un input con un tema musicale, uno schizzo, un minimo di idea musicale per dare un po' il tipo di atmosfera o anche di metrica, perché scrivere una canzone significa dover pensare anche a un metro, far stare quelle parole con quel ritmo. E quindi a volte anche questo non si può definire a priori, è un po' come capita, però o mi manda il testo lui oppure io lo rimando, guarda, funziona con questo ritmo, quindi c'è una, no, una consonante di troppo, una da aggiungere, oppure insomma è un lavoro di, ripeto, è un lavoro di taglio e cucito fino alla fine, anche molto divertente, fino ad arrivare anche al dettaglio minimo. Per quanto riguarda i ragazzini, i ragazzi, i teenager, ma nell'ascolto intanto è cambiato moltissimo, sono cambiati i supporti, è cambiato moltissimo. Certo, una volta c'era il rito di mettere il disco, addirittura il vinile, il giradischi, ed era un rito. Oggi magari riesce a, ma già da anni sono dei ragazzi che riescono a scrivere: ah sì, guarda, c'ho l'intera produzione di Pink Floyd in un hard disk, l'ho scaricata, cioè, l'ascolterò con calma. È proprio cambiato il concetto di ascolto. Sono più informati e hanno informazioni, diciamo, in qualche modo appena accennate, cioè hanno un'informazione, una cultura generale, cioè potenziale molto più ampia, perché in un'ora potenzialmente puoi ascoltarti anche il mondo della musica, però si tratta di frammenti, insomma, la forma del reel o del. Dall'altro, però, c'è la possibilità di approfondire. Quindi, insomma, adesso non si può anche in questa cosa generalizzare, però sicuramente. Potenzialmente sono più informati, è più facile ascoltare musica. Boh, forse arrivano un pelo più preparati proprio per cioè una sorta di un livello di informazione probabilmente più elevato, e quindi magari sanno più o meno quello che vanno a sentire o Questo, insomma, però secondo me l'ascolto dal vivo non è molto cambiato. Per quanto riguarda, quando faccio i concerti, mi ritrovo un pubblico anche di teenager, che è molto interessante, anche se suono le suite di Bach. E questa è una cosa che, boh, non so, forse perché spesso propongo una sorta di viaggio nel tempo, attraverso le epoche, gli stili e i linguaggi. Però questo mi ha dato modo di capire che esiste la possibilità di comunicare con tutti e a tutti i livelli. Ma questo, ripeto, è il mio zatterone di legno che me lo fa fare, cioè il violoncello.
E la sua musica in questi progetti, Giovanni Soli, ma stiamo parlando di Piccolo Orso, quest'opera che avete scritto assieme a Giancarlo De Cataldo, nasce in dialogo con elementi naturali e scientifici, non come semplice colonna narrativa. In molti suoi lavori la natura sembra non essere solo un argomento, ma un vero interlocutore musicale, direi. Sembra dialogare con la natura, entra nella struttura stessa del suono, col ritmo, il suono come forze primarie. Che rapporto ha personale con la natura, Giovanni Soli?
Da sempre, è un rapporto che esiste da sempre. Sono sempre stato, diciamo, abbastanza attivo in questa, ovviamente utilizzando il mio linguaggio, che è quello dei suoni. Però, ad esempio, questa è andata quasi in contemporanea con le date delle rappresentazioni di Piccolo Orso nei mesi scorsi, ho avuto questo tour col violoncello di ghiaccio, strumento che suono spesso quando in inverno soprattutto. L'ho suonato sia in Nord Italia, a Bolzano, che in Spagna nei mesi scorsi. E lo suono da diversi anni. E questa è una creatura incredibile. Il violoncello di ghiaccio è colui che ci racconta lo stato del pianeta in qualche modo. Si scioglie, esplode, il teatro igloo era crollato in ciò che resta del ghiacciaio della marmolada. Quindi in realtà questo piccolo strumento, che non è tanto piccolo, è un violoncello a tutti gli effetti, ma sembra una creatura aliena che ci informa esattamente su ciò che sta succedendo.
Ci
Quindi
dica di
questa
più
è.
sul violoncello di
Nel
ghiaccio.
di ghiaccio c'è anche un film del 2019, se non sbaglio, 2020, non mi ricordo. È un docufilm, perché feci nel 2018 un tour. E quindi no, è un'esperienza che è nata, ma già 15 anni fa, forse anche di più. Sono gli strumenti che costruisce questo Tim Linard, che è uno scultore che sta in Lapponia da tanti anni e ha un rapporto con la natura incredibile. E niente, abbiamo scoperto che il ghiaccio è qualcosa di impressionante per tanti aspetti, per il fatto che è un elemento cangiante, per il fatto che mi ritrovo praticamente a suonare l'acqua, che ha una risonanza incredibile, che ha un suono che viene da lontano, che è cangiante mentre lo suoni, che risente di tutto, che è fragilissimo al tempo stesso, alla forza di un guru, di uno sciamano, insomma, come spiegarlo? E quindi è un ritorno per me a una situazione quasi, nel senso più bello del termine, primordiale. E quindi in cui il suono, e quindi colui che lo suona, affronta un'esperienza di sopravvivenza. Questa ovviamente poi innesca, anche senza, io non lo faccio mai, calcare la mano su certi temi, però innesca una riflessione appunto tra la gente che ascolta. Quindi il rapporto con la natura, che ha avuto diverse fasi, e sono diversi lavori miei, anche strumentali, anche per la danza, che affrontano il tema. In realtà, in questi ultimi 4, 5, 6 anni risiede tutto in questa esperienza col violoncello di ghiaccio, che, ripeto, cambia ogni volta in modo anche radicale e impressionante. Poi questo strumento tendenzialmente lo restituiamo sempre alla natura. Quindi suoni l'acqua e poi acqua torna ad essere, o dipende da dove ti trovi. Ecco questo.
Certo. Ecco, Giovanni Soli, ma in Acqua Profonda, che era l'opera musicale sempre scritta con Giancarlo De Cataldo, che precedeva questa che è in scena adesso, Piccolo Orso, lei insisteva sull'idea della balena come soggetto sonoro.
In qualche modo poi è stata anche studiata in passato. Le balene emettono dei suoni che sono dei suoni acutissimi, che però l'orecchio umano riesce a percepire. Se non li percepisce, ci sono delle macchine che in passato, insomma, un fatto storico, le hanno percepite. Beh, è una sorta di canto. Io sono sempre stato affascinato dal canto, anche immaginario, delle balene. Ma fin da quando ero ragazzino, avevo individuato su una delle corde del violoncello una frequenza che poteva assomigliare, e quindi fin da ragazzino, fin da bambino, io non ce l'ho detto, vediamo se riesco a comunicare con le balene in modo immaginario. Quindi è una roba mia anche privata, legata proprio all'esperienza sullo strumento. In realtà emettono degli armonici, che è una cosa molto bella, quindi dei suoni a tutti gli effetti, e ci sono ovviamente dei documenti audio anche. Questo era l'unico veicolo sonoro che potessi affrontare in una situazione praticamente antiacustica come quella del mondo acquatico. E niente, mi affascinava.
A qualcosa che ci riporta in un mondo forse ancestrale, qualcosa che ci dà un senso di appartenenza, ma allo stesso tempo ci incanta, come le sirene.
Certo, beh sì, dovremmo in questo senso di appartenenza che sembra si sia perduto in parte, o questo ritorna a qualcosa di, dicevo prima, di essenziale, di ancestrale o anche di primordiale, che sarebbe molto sano andare a recuperare qua e là nella nostra vita, nella nostra esistenza. Quindi il rapporto con la natura significa tanto, ma tantissimo. E quindi sì, quindi l'energia, visto che questo è un aspetto importante, si sa già, si potrebbe individuare altrove e in mille modi. Quindi sì, è quello che dice lei esattamente, sì, andare a recuperare questi aspetti. Intanto sul piano, come dire, mentale, sul piano puramente creativo o anche sentimentale, sentire questa presenza. Noi siamo noi stessi natura, siamo noi stessi fatti di questo. La musica è un esempio perfetto di natura che poggia su concetti anche elevati, che toccano qualsiasi cosa, anche l'architettura, anche la, no, tutto, ma anche sul piano energetico. E quindi, boh, forse, visto che siamo in considerazione, avere questa opportunità di andare a riscoprire o a tutelare questa conoscenza che ci sarebbe, e questo rapporto con il nostro pianeta e con la natura. È un fatto anche mentale, ecco, è un fatto forse culturale sicuramente. Quindi questo, sì, la musica non può far nulla se non ispirarti.
Giovanni Solli, ma per concludere, noi siamo natura, lo ha appena detto, in che modo la vive la natura nel suo
Ma
quotidiano?
a me basta anche prendere un violoncello e suonarlo, è un gesto assolutamente naturale, è un fenomeno acustico naturale. Poi cos'altro? Beh, incredibile, però ho imparato tantissimo dal mio cane e imparo tuttora, mi ha anche migliorato l'olfatto. Quindi non so,
Cosa impara dal suo cane?
tantissimo. Forse, non so, però piccole cose, ma che sono grandi. Lui cosa fa? Poi in fondo si siede sulla natura, accarezza anche, ha una relazione bellissima con la natura, sente gli odori, riconosce qualsiasi cosa, ha questo archivio olfattivo incredibile, come tutti i cani. E ho cambiato i tempi, ho lasciato i centri urbani. Ci sto accanto, ma li ho lasciati, e quindi secondo me questo è un passaggio importante. Io vivo in due luoghi, uno è Palermo, però sto a Mondello, quindi è che è d'inverno straordinaria, quindi c'è la spiaggia, c'è il mare. Poi sto dalla parte bassa di Fiesole, ho l'Arno accanto, e c'è il Mugello da un lato e Firenze dall'altro, e quindi anche lì è proprio cambiata la configurazione per me, che ho vissuto per anni a Berlino, a New York, a Milano. È proprio cambiato tutto da quando è arrivato lui, e non finirò mai di essere grato. E questo significa che rallenti anche un po' i tempi, che è anche più emozionante, anche un po' più, forse più complicato, ma anche più interessante raggiungere un aeroporto. Però è anche bello rallentare i tempi e occuparti di un filo d'erba, o di un fiore, o di una pianta, o di un limone, o di un melograno. E non so, questo è proprio un'altra, completamente un'altra vita, di cui non avevo alcuna idea prima. Quindi esiste la vita prima dei cani e dopo i cani.
Giovanni Solli, ma è stato un grande piacere averla ospite.
A prestissimo, arrivederci.
Grazie al compositore e violoncellista Giovanni Sollima e grazie allo scrittore Giancarlo De Cataldo per essere stati con noi, per averci raccontato molto di voi. Ricordo che l'opera musicale scritta assieme, Piccolo Orso e la Montagna di Ghiaccio, toccherà Milano al Teatro Lirico il 30 aprile e sarà al Teatro Sociale di Como il 9 maggio, con due repliche aperte a tutti. Da Michela Daghini, grazie dell'ascolto, buon proseguimento e a presto.